Come vedete già, Dio ci ha dato così tanto cibo che se solo mangiassimo quello che abbiamo ascoltato, potremmo veramente assimilandolo naturalmente, perché tante volte, sapete, il problema non è tanto nel mangiare. Ecco, la scrittura dice che la parola annunziata tante volte al popolo ebreo non giovò loro perché non fu assimilata attraverso la fede, cioè che significa che noi possiamo mangiare, ascoltare, udire tanta parola, ma poi se non la assimiliamo, cioè se non la facciamo diventare parte di noi, non la concretizziamo, allora è come se non avessimo mangiato niente. E questo tante volte succede in alcune malattie dove non c'è l'assorbimento a livello intestinale o nei vari distretti dell'intestino e dell'apparato gastroenterico, e la persona può mangiare quanto vuole. Qualcuno dice: vorrei avere questa malattia, e non assimila niente, ma poi chiaramente non assimilare niente crea dei problemi di un certo livello e bisogna integrare poi con tanti integratori esterni, vitamine, minerali, eccetera, eccetera. E tante volte in campo spirituale è la stessa cosa, cioè noi mangiamo, sembra che mangiamo, sembra che stiamo mangiando. Nel mondo evangelico c'è sempre questa indigestione, direi io, quasi di parola di Dio. Tante volte si parla così tanta parola di Dio, ma io mi chiedo quanto di quello che viene mangiato e rimangiato con grandi abbuffate bibliche, quanto viene assimilato attraverso la fiducia e diventa vita di Cristo concreta? Questa è una bella domanda che Dio ci fa. Ecco, tante volte ci sono delle persone che mangiano molto meno parola di Dio, mangiano meno di un versetto al giorno, però in qualche modo quella parola, venendo assimilata, venendo in qualche modo assorbita, diventando parte reale della nostra vita, porta un frutto molto più grande. Questa è una lezione importante. Quindi non è quanto leggi la parola di Dio, non è quanto preghi, non è quanto digiuni, non è quanto fai delle cose, ma come e se questa attività ti trasforma e si concretizza in una azione reale, vera, che esprime la vita di Cristo. E a proposito di questo, brevemente, perché abbiamo già mangiato abbastanza, vorrei leggere qualcosa. In Prima Giovanni, capitolo 3. Fermeremo su un verso, comunque ne voglio leggere tre. Partendo dal verso 16, che dice in questa maniera: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche stamattina un po' riflettevamo durante la Santa Cena di questo amore così grande che lo ha portato, che ha portato Gesù a dare la vita per noi. Anche noi, e questa è una conseguenza, e questo è un risultato ed è un segno del fatto che noi siamo stati identificati con Cristo, che nel momento in cui abbiamo creduto in Cristo siamo diventati nuovi, siamo diventate nuove creature nella nostra nuova identità, non nella nostra mente, non nella nostra anima, che deve essere rinnovata, ma nel nostro spirito ci sono gli stessi sentimenti di Cristo. Tu hai pensato mai che dentro di te c'è questo potenziale di Cristo, c'è questa vita di Cristo meravigliosa, incredibile, che non hai creato tu, ma che hai bisogno di scoprire? Quando la scopri, scopri che ti spinge in una maniera diversa da quella in cui il tuo egoismo, il tuo qualunquismo, il tuo menefreghismo, il tuo ismo, qualunque esso sia, ti spinge. E ecco perché abbiamo bisogno di avere comunione con lo Spirito Santo, proprio perché attraverso lo Spirito Santo possiamo attualizzare, possiamo realizzare questa vita, e nel momento in cui la realizziamo, ne siamo consapevoli, sentiamo una spinta diversa, sentiamo una spinta contraria a quella della carne, sentiamo una spinta del nostro spirito, della vita di Cristo, e questa spinta ci porta in una dimensione diversa e ci porta, come ha portato Cristo, infatti il collegamento è proprio questo in verso versetto, da questo abbiamo conosciuto l'amore, cioè che egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli. E qui è qualcosa di incredibile, cioè è come se la stessa spinta, la stessa motivazione, la stessa forza che ha portato Gesù ad annullarsi per gli altri, per noi, è dentro di noi. Dentro di noi c'è una forza incredibile di amore che potrebbe portarci persino a dare la nostra vita per i nostri fratelli, che potrebbe portarci pure, come spesso dico, a vivere quello che Paolo viveva, cioè di preferire quasi di essere maledetti noi pur di vedere gli altri, perché questi sono i sentimenti di Cristo. Cristo lo ha potuto fare, noi non possiamo sostituirci, lui solo ha potuto compiere questo sacrificio sostitutivo, ma noi possiamo avere questo spirito di amore così grande da desiderare tanto la salvezza degli altri, quasi al punto da dire andrei all'inferno io al posto tuo. Com'è strano, noi pensiamo normalmente al contrario, vai all'inferno tu. E tutti quelli che non la pensano come me, questa è la logica umana, ma vedete, nello spirito che Dio ci ha dato c'è Cristo, e tutto il cristianesimo ha a che fare con questo, la sana dottrina. Sentivamo che molti si svieranno dietro spiriti seduttori per la frode degli uomini, eccetera eccetera. La sana dottrina non è tanto una teologia, ma è il credere che il cristianesimo ha a che fare con la vita di Cristo e con l'espressione della vita di Cristo. Perché quando ci leviamo la vita di Cristo, e la sana dottrina in questo senso riguarda più un comportamento etico, un esprimere l'amore nella concretezza, non resta niente nel cristianesimo, cioè mettiamo in seconda parte quello che prioritario, e tante chiese tante volte cominciano a enfatizzare tante dottrine strane che escono dalla sana dottrina, perché non per le teologie strane, ma perché queste teologie strane, che siano prosperità, successo o la guarigione a tutti i costi o altre cose, diciamo, il problema più grande è che ci distraggono da quello che è la cosa prioritaria. Non è male avere un po' più di soldi, non è male credere per la guarigione, il male è essere sviati, essere depistati e sentire dottori che ci alimentano la fede secondo le nostre voglie e secondo quindi il nostro beneficio personale. A me cosa mi può rendere più forte, ricco, potente, bello, glorioso, eccetera eccetera, ma non è una dottrina, dice, cosa mi può umiliare al punto da essere l'ultimo e schiavo e servo degli altri. Nessuno fa questa preghiera di solito, tutti vogliono essere super, nessuno vuole essere servo come lo è stato Gesù. Eppure lo Spirito Santo sta cercando di portarci a questo spirito di servizio, di amore che era in Cristo e che si trova in noi. Infatti poi al verso 17 fa già un esempio così chiaro, così limpido, che veramente bisognerebbe essere con gli occhi chiusi per non capirlo. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio dimorare, dice una versione, essere, esprimersi in lui? Cioè, se realmente questa scoperta dell'amore di Dio rimane solamente potenziale, cioè non si esprime, non si concretizza, come possiamo chiamarlo realmente amore? Sarà amore egoistico, sarà amore morboso, sarà amore umano, ma non è amore di Dio, cioè non è amore agapao, o agapeo che dir si voglia, non è quell'amore che è la caratteristica di Cristo in noi. Quindi diventa importante, una volta che abbiamo stabilito che l'amore è il centro del cristianesimo e che leggiamo tante volte l'inno alla carità e diciamo che possiamo avere e parlare tutte le lingue, possiamo conoscere tutti i misteri, avere la fede per spostare le montagne, eccetera, eccetera, ma se non cresciamo in questo tipo di amore, non ci giova a nulla tutto il resto. Questo amore, Dio si preoccupa di farci capire che ha bisogno di diventare concreto, cioè di diventare qualcosa che si esprime. E infatti lo leggiamo nel verso 18, figlioletti miei o figli miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuro il nostro cuore davanti a Lui. Qualche parola ancora su questa affermazione forte dell'Apostolo Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, dopo averci fatto comprendere l'amore di Dio, dopo farci fatto comprendere che il centro dell'amore di Dio è il centro del cristianesimo, è il centro della nostra vita, ci sottolinea un aspetto che sembra irrilevante, ma che in qualche modo, in un mondo dove si parla assai e si agisce poco, diventa fondamentale. L'amore non è a parole. Potremmo non correggere l'Apostolo Giovanni, ma dirgli che è anche a parole, diciamo, perché c'è chi neanche lo parla, e questo naturalmente è grave, cioè nel senso che è a parolacce tante volte, o è a parole negative, o abbiamo sentito a parole, ma la parola, diciamo, è la prima espressione della fede, ho creduto perciò ho parlato. È sicuramente importante, ma quando ho parlato la mia fede ha bisogno di concretizzarsi. Ricordate tutto il discorso di Giacomo sulla fede operante, sull'opera, eccetera, ma non voglio stare a sottolineare questo aspetto, ma voglio semplicemente che questa mattina riflettiamo un momento sul fatto che Dio non ci ha chiamato a parlare di amore, né a parlare della sua parola, perché ci sono tanti che parlano l'evangelichese e che quasi quasi non gli puoi parlare in un linguaggio italiano perché ti devono rispondere a versetti biblici, a parole, dice il Signore, dice la Bibbia, così è scritto, eccetera, eccetera. Tutto buono e benedetto, ma il problema è questa parola, questa espressione verbale di cose che riguardano Dio, si sta concretizzando nella nostra vita, sta diventando qualche cosa che ti porta a essere sensibile al bisogno del tuo fratello e non al fratello dell'Africa, anche al fratello che vive in condizioni tremende. Tante volte vediamo dei film incredibili e ci toccano in una maniera estrema, vedendo quello che avviene in certi territori dove c'è la guerra, dove c'è la persecuzione e tanti cercano di sfuggire, eccetera, eccetera. Ma io dico, partendo dal tuo prossimo, tu sei sensibile ai bisogni di tuo marito, ai bisogni di tua moglie, ai bisogni dei tuoi figli? Questo amore che esprimi, che dici di avere, è reale se si concretizza, se diventa servizio, se diventa sacrificio, se diventa capacità di rinunziare a tuoi diritti tante volte per promuovere il benessere dell'altro. E allora l'esortazione che questa mattina vogliamo fare nostra è che se ci siamo innamorati dell'amore, e io spero che tu stai facendo il tifo per l'amore, io spero che tu hai compreso, che io abbia compreso che la cura più profonda per tutte le nostre paure è l'amore di Dio, che esorcizza la paura e tutte le conseguenze della paura in noi. Ma l'amore di Dio non ci guarisce semplicemente dalla paura, ma ci costringe, ci spinge a diventare concreti. C'è, a proposito della Bibbia della gioia, una lettura di questo verso. Vediamo se la trovo. La leggo dopo alla fine per concludere. Dicevo, è importante capire che l'amore non è una parola, ma è un modo di relazionarsi e diventa un'azione. Io credo che potremmo fare tanti esempi. Tutto quello che ami nella tua vita, senza parlare di amore di Dio ora, se ami una cosa, spendi del tempo, ci stai dietro, la segui, ti sacrifichi, stai ore e ore davanti a un video o a un collegamento a internet, a una chat. Se ami qualche cosa, spendi energie. Se ami mangiare bene, non fai tatà, ma comincia a immaginare cosa comprare, magari compri la cosa biologica, se puoi, naturalmente questo è poi legato alle possibilità finanziarie che ognuno di noi ha, ti studi la cosa, ti vai a cercare la ricetta giusta, questo è più femminile però l'esempio, però troviamo pure uno maschile. Se ami potere alla fine mangiare bene, spenderai un sacco di tempo, dovrai essere concreto, a meno che in una maniera concreta ami mangiare bene e dici spenderò questi soldi, andrò, non lo so, in qualche luogo di asporto, prenderò del cibo prelibato, lo mangerò, per qualcun altro l'ha cucinato per me. Magari l'ha cucinato senza amore, l'ha cucinato lamentandosi e maledicendo, no, chi lo mangerà, però dico, però lo mangerai sicuramente a un prezzo che in quel caso non è il prezzo dello sforzo, ma è il prezzo del portafoglio, il costo che dovrai pagare. Ma in ogni caso, dietro qualcosa che amiamo c'è sempre un'azione concreta, non c'è un'azione magica. Io amo qualcosa e così resta una cosa astratta. Quello che amo, lì dove c'è il mio tesoro, diceva Gesù, c'è il mio cuore. Quindi quello che amiamo gli diamo valore e spendiamo un sacco di risorse. Se amiamo la casa pulita, chissà perché, un secondo esempio femminile, staremo lì veramente un sacco di tempo a pulire, a lucidare, eccetera, eccetera, a spolverare. Ma anche se amiamo lo sport, o se amiamo il calcio, o se amiamo altre cose più di pertinenza maschile, saremo sempre lì, concreti, a acculturarci, a aggiornarci, a vedere, a sapere tutto. Perché? Perché è una cosa che amiamo. Io mi ricordo che c'era prima un periodo in cui amavo in una maniera esagerata la tecnologia e amavo in una maniera esagerata tutto il campo dei computer. E allora non potevo non comprare 2, 3, 4 riviste settimanali perché dovevo leggermi, approfondire, vedere le CPU che crescevano, vedere le RAM, vedere le nuove tecnologie, le nuove forme di computer. Questo amore naturalmente diventava concreto e mi costava. Probabilmente era una spesa anche inutile perché alla fine conoscere tanto di informatica, non sono uno che lavora con l'informatica, non è servito a tanto nella mia vita, se non forse a farmi perdere del tempo. Però Sicuramente quello amore mi ha coinvolto al punto tale nella concretezza di dover sempre essere lì, aggiornato per la tecnologia o così anche per altre cose, il telefonino, eccetera, eccetera, essere presi dall'amore di avere l'ultimo sempre modello. Quanti cadiamo in delle cose che non sono così gravi, ma che nel momento in cui amiamo ci condizionano e concretamente ci portano a fare tutto quello che riguarda il nostro oggetto di amore, qualunque esso sia. Se amiamo il nostro fratello, se diciamo di amarlo, ci ricorda questa mattina l'Apostolo Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, che questo amore si trasformi in fatti, non pensieri, non parole, ma azioni. Beato chi comprende questo, e il proprio amore per la Chiesa, per i fratelli, per la famiglia, si concretizza in atti di servizio, in atti di amore in cui uno non vada a spese perché sente il bisogno di trasformare in concreto l'amore che ha per gli altri. E gli altri non è un termine generico, gli altri inizia dalla tua Gerusalemme, dalla tua famiglia, dalla tua Samaria fino agli estremi confini della terra. Gli atti di amore sono quello che ci dimostra realmente che amiamo. Se una persona vi dice che ama la Chiesa, facciamo un esempio più scottante, che ama la comunione fraterna e voi non la vedete mai, non è mai presente, ci sono occasioni di qualunque genere, non, cioè, io credo che poi qualche dubbio vi venga che realmente questa persona ami quello che esprime, quello che dice, perché se quest'amore così forte, io amo la Chiesa, ma non poi si manifesta in un desiderio di stare assieme, in un desiderio di mangiare assieme, in un desiderio di condividere le gioie, i dolori, i piaceri, eccetera, eccetera, io dubito che questo amore sia reale, cioè io dubito che queste parole siano realmente collegate all'amore di Dio. Perché? Perché l'amore di Dio ci porta realmente, ci costringe a, in una maniera dolce, ci costringe ad essere insieme, ci costringe ad essere puntuali, ci costringe ad essere concretamente facitori della parola di Dio e non uditori. E poi mi piace, e concludo, da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuro il nostro cuore davanti a Lui. Cioè non dalla teologia giusta, non dalla dottrina giusta, non dall'essere evangelici più che cattolici, non dall'essere seguaci di un ministero più che di un altro, di Paolo, di Apollo o di chi che sia, ma da questo vedere in noi l'amore a parole, con la lingua, no, l'amore che si concretizza, l'amore che è solidale, che serve, che si occupa, che si preoccupa, che si prende cura, che si impegna realmente. Ragazzi, saremo grandemente delusi alla fine del nostro percorso se poi arriveremo lì e diremo: oh Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, noi abbiamo fatto potenti operazioni nel tuo nome. E Gesù dirà: ma io non vi ho mai conosciuto. Come non ci hai mai conosciuto? Abbiamo fatto tante cose, Certamente non sta parlando di una conoscenza, nella mia comprensione non riguarda salvezza, ma riguarda identificazione, cioè io non mi sono potuto identificare con voi, non ho potuto andare attraverso di voi lì dove volevo andare, non ho potuto benedire la chiesa dove vi trovavate, non ho potuto raggiungere quei poveri, non ho potuto essere unito con voi perché voi foste espressione mia, perché conoscere e essere una stessa cosa, diventare una stessa cosa, non mi sono potuto identificare con voi. Perché? Perché vi ho sentito parlare tanto di me. Ho sentito che avete parlato tantissimo, avete profetizzato a più non posso, avete cacciato demoni, avete fatto potenti operazioni, ma non avete espresso l'amore nella concretezza, perché amore non è una parola, l'amore di Dio si dona, l'amore di Dio si esprime e diventa un fatto, un'azione. E in questo senso la Scrittura dice: potete rendere sicura la vostra vocazione. Da questo conosciamo che siamo della verità e renderemo sicuro il nostro cuore. Questo ci può rasserenare nel momento in cui l'amore ci sta spingendo ad essere diversi da chi non ha conosciuto l'amore di Dio e che guarda sempre alla propria pancia, al proprio ventre, amanti del piacere più che di Dio. Oppure io aggiungerei, non consideratevi un apostata, amanti del piacere che Dio ti può dare, amanti dei benefici che Dio ti può dare, ma non di Dio, ed è diverso tante volte. Noi non dobbiamo amare Dio per quello che ci dà o quello che fa, ma amare Dio per quello che è quello che ha messo in noi una vita nuova, meravigliosa. E voglio concludere leggendo la versione, se la trovo, sì, devo prendere, e allora, prima Giovanni abbiamo detto, capitolo 3, giusto? Allora, lo rileggo, capitolo 3, dal verso 16. Noi abbiamo imparato a conoscere che cosa sia il vero amore dall'esempio di Cristo. Chiaro? Che è morto per noi, perciò anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli cristiani. Questa è una doppia ripetizione, però ci sta bene. Ci chiamiamo tutti fratelli, fratelli. Ma se uno che dice di essere cristiano ha denaro a sufficienza e vede un fratello bisognoso, ma non vuole aiutarlo, come si può dire che in lui c'è l'amore di Dio? Figli miei, dimostriamo il nostro amore non a parole, con dei bei discorsi, ma con i fatti, concretamente. Guardate che bello, no? Con i fatti, concretamente. Allora, dalle nostre azioni, sapremo di essere dalla parte di Dio e non avremo paura dinanzi a Lui. Ci alziamo in piedi. Con i fatti, concretamente. Questa mattina realmente siamo certi di una cosa, che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Quindi qualcuno di noi potrebbe dire: ma io non ce l'ho quest'amore, ma io non so dove trovarlo, ma io mi sento indifferente a tutto, mi sento insofferente. Dio ti sta dicendo: no, io ho sparso il mio amore attraverso lo Spirito Santo, quindi questa risorsa ce l'hai. Il fatto che tu non l'abbia sfruttata abbastanza non manca per Dio, manca per te, per me. E allora questo amore cominciamo a parlarlo, a credere che ci sia, ma non ci fermiamo lì e a dire: che bello amare, che bello amare. È bello amare, ma l'amore reale è un amore che diventa un fatto, un atto, un'azione semplice. Dall'andare a buttare il sacco della spazzatura, nel fare la differenziata, nel fare altre cose, nel servire, nel sacrificarsi, nel realmente esprimere concretamente qualcosa, nel dare l'offerta, nel dare la decima, nel partecipare a qualcosa che uno dice di amare. Se diciamo di amare, in qualche modo ci deve essere una capacità di sacrificarsi, di darsi. E così anche nella coppia, se noi diciamo di amare l'uno o l'altro, ma non siamo disposti a sacrificarci l'uno per l'altro, io credo che questa coppia non potrà avere una lunga strada. E oggi, con questo concetto di amore utilitaristico, di amore consumistico, infatti non si arriva altro che settimo anno, la crisi del primo anno di nozze, è un anno già, è difficile arrivarci. Perché? Perché abbiamo questo concetto: a me, io, tutto a me. Amore significa che devi soddisfare il mio bisogno, ma per il tuo bisogno primario c'è Dio che ti soddisfa, e poi nel momento che ti soddisfa ti dice: ama a fatti e in verità. E quindi questa mattina vogliamo prendere coscienza, e per rendere sicuro quello che stiamo facendo, non valutiamo quanta conoscenza abbiamo, non valutiamo tanti altri parametri, altre cose, ma valutiamo se la scoperta dell'amore di Dio ci sta facendo cambiare, se ci sta facendo partecipare, se ci sta facendo investire, se ci sta facendo affaticare, perché la fatica nel Signore non è vana, perché è una fatica dell'amore, non è una fatica di altro genere, ma l'amore fatica, la grazia fatica, l'amore fatica, la coscienza dell'amore ti porta a dover veramente impegnarti nella tua famiglia, nella tua comunità, nel tuo circondario. Perché? Perché lì potremo parlare di un amore che non è solo a parole, ma è a fatti concreti e in verità. Signore, grazie perché questa mattina tu vuoi che costruiamo realtà concrete, e che questo amore meraviglioso che è sparso nei nostri cuori non rimanga una bella parola, non rimanga una poesia, non rimanga una riflessione accademica, non rimanga una teoria, una teologia, ma che diventi qualcosa di pratico, in cui la nostra vita si dona agli altri che sono nel bisogno e che viene incontro ai bisogni che ci circondano e li cerca di colmare con un servizio, con lo spirito del tuo figliolo Gesù, il quale non è venuto per regnare, non è venuto per essere servito, ma è venuto per servire. E anche noi vogliamo scoprire la benedizione, la gioia che c'è in un amore che serve, in un amore che si dona, in un amore concreto per il nostro prossimo, per la nostra famiglia, per la nostra comunità, per tutto quello che ci metterai davanti, le opere che hai preparato dinanzi a noi, perché le pratichiamo, le operiamo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica. Buona pratica, buona concretezza, buoni fatti. I fatti degli apostoli, gli atti degli apostoli non sono teorie, sono vita.